in ricordo di Augusto Graziani, una lezione su Marx. Seconda parte. Tutto il prodotto non viene distribuito in salario, al salario si dà soltanto quello che è necessario per la sussistenza storica. La differenza è una differenza di cui il capitalista, essendo proprietario di tutte le merci, diventa proprietario assoluto. Questa è la prima radice del profitto. Come lo misuriamo questo profitto? E Marx dice, potremo ragionare così. Prendiamo la giornata lavorativa. Possiamo immaginare che delle 8 ore, tanto per dire, ai tempi di Marx erano ben più di 8, delle 8 ore che il lavoratore lavora, un certo numero, non so 4, 5, servono per produrre tante merci quante poi costituiscono il salario. Per queste prime 4-5 ore possiamo dire che il lavoratore lavori per sé, perché lavora per produrre quelle merci che lui stesso consumerà, non immediatamente, gli danno salario monetario, poi lui va al mercato e riesce con il salario a comprare 5 ore di merci. Il resto delle ore, se il lavoro continua fino alle 8 ore, sono ore che il lavoratore lavora non per sé, ma per il padrone. Questo, dice Marx, è classificabile come un plus lavoro, come un lavoro che il capitalista non riuscirebbe mai a estrarre dal lavoratore se non potesse approfittare della sua posizione di forza. Come può il capitalista indurre il lavoratore a lavorare 5 ore per sé e poi altre 3 ore soltanto per il padrone? È evidente che ci riesce soltanto perché il lavoratore è un proletario senza mezzi di produzione, non ha da solo nessuna possibilità di svolgere una produzione autonoma, l'unica sua possibilità è di lavorare come lavoratore salariato e quindi è preda di questa appropriazione indebita, che Marx chiama sfruttamento, che la classe dei capitalisti riesce ad eseguire sui lavoratori proprio perché i capitalisti sono gli unici detentori dei mezzi di produzione. La radice del profitto sta soltanto, secondo Marx, nella possibilità che i capitalisti hanno di appropriarsi di una parte del lavoro degli operai. È plus lavoro che diventa plus valore, diventa profitto, è un'appropriazione indebita, è uno sfruttamento. La radice del profitto sta nello sfruttamento che la classe dei capitalisti esercita ai danni della classe operaia, estrazione di plusvalore o sfruttamento. Infatti, e questo è un punto su cui di nuovo vi invito a riflettere, siccome la radice è questa, Marx dice, stiamo bene attenti al fatto che lo sfruttamento si realizza proprio nel momento della produzione. Cioè nel momento in cui il capitalista si appropria della forza lavoro, fa lavorare il lavoratore per 8 ore, ma 3 ore se le piglia lui. È nel momento in cui i rapporti di produzione consentono al capitalista di usare il lavoro come lui ritiene opportuno nella fase di produzione, che si realizza lo sfruttamento. Poi sul mercato non c'è imbroglio. Non è che il capitalista venda le merci a prezzi diversi da quelli che dovrebbe o il capitalista esegua una violenza sul lavoratore, è unicamente nei rapporti di classe, nel fatto che il capitalista abbia i mezzi di produzione e il lavoratore no, che il lavoratore da solo non possa fare nulla e debba per forza vendersi come lavoro salariato, è in questi rapporti di produzione che risiede la possibilità dello sfruttamento. Siamo partiti misurando tutto in moneta, visto che abbiamo fatto questa ulteriore riflessione, che abbiamo accertato che la base dello sfruttamento sta in questa appropriazione di ore, noi potremmo fare anche quest'altra riflessione e dire, alla fine il profitto, la ricchezza di cui il capitalista, come classe, si appropria è un certo numero di ore di lavoro. Allora tutte le merci prodotte nella giornata da un lavoratore sono 8 ore, di cui 5 ore sono salario pagato, 3 ore è il plusvalore estratto. per il capitalista, visto che tutta la radice del fenomeno è in questa possibilità di dividere la giornata lavorativa in ore pagate e in ore non pagate, quello che consente di realizzare un profitto, cioè di accrescere il valore della ricchezza, sono proprio le ore non pagate, quindi la radice del fenomeno sta nelle ore di lavoro. Che cosa consente la valorizzazione del capitale, cioè l'accumulazione della ricchezza, l'aumento continuo, il profitto continuo? È proprio la presenza di ore lavorate, ma non pagate. Quindi quando parliamo di valore di una società di classe, dobbiamo parlare di valore dal punto di vista della classe dei capitalisti, e per i capitalisti quello che conta è quello che è valore per loro. Ma per il capitalista il valore non è il valore d'uso, perché abbiamo detto che al capitalista che si producano burro o cannoni non importa niente. Per il capitalista il valore è la ricchezza che lui accumula, e siccome la radice di questa accumulazione sta nelle ore non pagate, è corretto, è analiticamente rigoroso misurare il valore in ore di lavoro. Le merci valgono per le ore di lavoro che contengono. Il plusvalore è una certa quantità di ore di lavoro che sono state eseguite, ma non pagate. Quindi dal punto di vista dell'intera classe capitalistica il plusvalore estratto è l'insieme, il monte delle ore non pagate. Questo è il valore in più creato. Questo è quello che ha valorizzato il capitale. Questo è quello che consente di immettere 100 nel ciclo del capitale e ricavarne 120. L'unica cosa che è valore per il capitale sono le ore non pagate, di qui l'identificazione che Marx fa tra valore come espressione terminologica e lavoro eseguito come fatto sottostante. Come è nato il primo capitalismo? Come si è svolta la cosiddetta accumulazione primitiva? Forse che si è svolta, come dicono tante volte economisti, di parte opposta, perché alcuni uomini previdenti invece di consumare tutto il prodotto hanno cominciato a risparmiare una parte e così hanno fabbricato i primi attrezzi, e poi con questi attrezzi hanno aumentato la produttività del lavoro e così via. No. Marx rifiuterebbe questa spiegazione. Marx direbbe: alle origini del capitalismo il problema della classe proprietaria è stato quello di procurarsi l'unico ingrediente necessario per l'accumulazione, perché ce ne vuole uno solo, cioè lavoro salariato, senza mezzi di produzione. Come hanno fatto i capitalisti inizialmente a procurarsi lavoro salariato, senza mezzi di produzione? Evidentemente hanno messo in opera tutti i mezzi di cui disponevano per espellere lavoro dall'agricoltura, strappare lavoratori dalla loro risorsa iniziale, trasformare questi lavoratori del sistema feudale in cosiddetti lavoratori liberi, cioè lavoratori che vendono il loro lavoro sul mercato, e così hanno avuto a disposizione del lavoro salariato su cui esercitare il processo produttivo. Quindi il problema dell'accumulazione primitiva su cui tanto ci si è soffermati non è un problema di furto nel senso che i capitalisti si siano appropriati di terre. È vero che i capitalisti inglesi recintavano terreni, però lo scopo non era quello di appropriarsi della terra. Lo scopo vero era quello di espellere i lavoratori dall'agricoltura per trasformarli in lavoratori salariati, perché una volta trasformati in lavoratori salariati diventavano quella massa di lavoro senza mezzi di produzione sui cui tutto il procedimento che abbiamo descritto poteva finalmente svolgersi. E successivamente come si perpetua l'accumulazione del capitale? La risposta è sempre la stessa. Visto che la base dell'accumulazione della ricchezza è la disponibilità del lavoro salariato, il problema centrale della classe capitalistica è di fare in modo che questo lavoro salariato non si esaurisca mai. Quindi bisogna continuamente ricostruire questa riserva di lavoro salariato, questa che Marx chiama l'esercito industriale di riserva, cioè una massa di lavoratori disponibili, senza mezzi di produzione, che si possono vendere solo come salariati, perché quella è la base dell'accumulazione. Marx dedica molta attenzione a spiegare come il progresso tecnologico, l'estensione del capitale a nuove aree geografiche, serva a ricostruire continuamente questa forza lavoro. Un economista marxista, per esempio, di fronte agli eventi economici del nostro tempo, direbbe: il salto tecnologico che l'industria italiana sta realizzando, le ondate di licenziamenti a cui assistiamo sono proprio la vita funzionale del capitale che serve a mettere in soprannumero, come diceva Marx, quantità sempre maggiori di lavoratori salariati, ricostruire un esercito industriale di riserva per riprendere su base allargata l'accumulazione. È quello di cui sentiamo parlare su base internazionale, l'estensione dell'industria ai nuovi paesi industriali, l'industria che fiorisce nell'estremo oriente, nell'America Latina, nei paesi mediterranei dove prima era sconosciuta. Che cos'è? È il capitale, direbbe un marxista, che estende la sua accumulazione a nuove riserve di forza lavoro per estendere la base della propria accumulazione, perché la base dell'accumulazione è sempre la forza lavoro e il capitale ha bisogno di questo ingrediente continuo su cui costruire il proprio profitto. Quindi la conclusione è che il vero passaggio da una economia capitalistica, così come il perpetuarsi dell'economia capitalistica, è il passaggio da un'economia col lavoro salariato e il perpetuarsi continuo di questa presenza di lavoro salariato. Poiché la caratteristica del lavoro salariato è quella di ricevere un pagamento in moneta, mentre il lavoratore della terra, del sistema feudale, veniva pagato in natura perché viveva sulla terra, possiamo anche dire che la caratteristica del capitalismo è il passaggio da un'economia di baratto ad un'economia monetaria. Le due cose sono corrispondenti. Passare dal lavoro schiavizzato al lavoro salariato, o passare da economia di baratto a economia monetaria, sono cose strettamente parallele. Non si possono capire le funzioni della moneta in Marx se non si capisce che per Marx la caratteristica del capitalismo è quella di essere un'economia di classe basata sull'uso di lavoro salariato. Veniamo adesso al problema finale del capitalista. Il capitalista ha acquistato lavoro salariato approfittando della sua posizione di unico detentore dei mezzi di produzione, ha costretto il lavoratore a svolgere delle ore non pagate, con questo ha costituito la base, ha svolto uno sfruttamento, ha realizzato un plusvalore, adesso ha costituito la base del profitto, ma non ha ancora realizzato un profitto perché ha realizzato in natura delle merci che sono sue. Ma per realizzare un profitto nella sua forma finale deve anche vendere queste merci sul mercato, rimborsare il finanziatore e deve restargli qualche cosa in forma di ricchezza monetaria, che è il suo profitto netto. Quindi deve trasformare il plusvalore in profitto, cioè per realizzare il profitto nella sua forma finale, il capitalista deve vendere le merci sul mercato, completare il ciclo del capitale, realizzare l'ultima metamorfosi, cioè ritrasformare le merci in moneta. Qui sorgono, evidentemente, delle ulteriori difficoltà. Se tutto va bene il ciclo si conclude, ma non è detto che tutto vada bene, anzi Marx ritiene che nel capitalismo ci siano una serie di fattori che ostacolano il capitalista in questa sua metamorfosi finale e molto spesso, con fasi ricorrenti, gli impediscono di realizzare il profitto finale. Il capitalista va al mercato e vende le merci. Siamo noi certi che troverà dei compratori? Da un punto di vista potenziale certamente sì, i lavoratori spenderanno i loro salari, i capitalisti si scambieranno le merci fra di loro, i beni di produzione, abbiamo detto, però qui si inserisce un punto che è strettamente connesso al capitalismo. Se noi pensiamo alla domanda di consumi, la domanda di consumi proviene dai lavoratori. Presumibilmente i lavoratori spenderanno tutto il loro salario, quindi i salariati spendono tutto il loro salario monetario. Se comprano poco, questo dipende dal fatto che hanno guadagnato poco, non dal fatto che vogliono accumulare moneta e scorte liquide. Quindi un problema di sottoconsumo sarà connesso al fatto che i salari sono bassi, ma non un problema perché se la classe dei capitalisti vuole combattere un fenomeno di sottoconsumo farà una politica di alti salari come tante volte i capitalisti hanno proposto di fare e la domanda di consumi aumenta immediatamente. Il vero problema della vendita, invece, sta nell'altro settore. In quell'insieme di merci che essendo mezzi di produzione, impianti, macchinari, semilavorati, semiprodotti, eccetera, devono essere scambiati all'interno del settore delle imprese. Una macchina deve essere prodotta da una impresa e venduta ad un'altra impresa che la utilizzerà. In questo scambio è necessario che ogni singolo capitalista trovi la sua controparte, cioè un altro imprenditore che vuole comprare quella macchina che ha fabbricato lui, perché sorgono delle difficoltà a questo punto, sorgono delle difficoltà, osserva Marx, proprio per quella caratteristica di base del capitalismo e dell'azione del capitalista il quale vuole accumulare non ricchezza specifica, ma ricchezza in forma generale. Al capitalista non importa avere le miniere per le miniere, vuole le miniere se le miniere rendono di più. Domani vorrà fabbriche di macchine utensili, dopodomani vorrà fabbricare calcolatrici elettroniche. Il capitalista insegue il profitto, la forma tecnica del prodotto è cosa alla quale è totalmente indifferente. Questo stesso fatto, se ci si riflette un istante, introduce un elemento di incertezza. Se io voglio una merce per usarla, se io ho freddo e voglio comprare un cappotto, so benissimo di doverla comprare e di volere un cappotto, ma se io voglio invece una merce soltanto per il profitto che mi renderà, voglio comprare una fabbrica solo per guadagnare da denaro altro denaro, è evidente che io sto giocando sull'avvenire, sto chiedendomi che cosa faranno i mercati, sto chiedendomi che cosa faranno i capitalisti miei rivali, se entreranno nello stesso settore, se ci entreranno con tecnologie più avanzate, se guadagnerò profitti o andrò in fallimento. Il fatto che ci sia incertezza produce un'altra conseguenza, e cioè che possono verificarsi dei momenti di attesa. Mettiamoci nei panni di un imprenditore capitalista. Io ho venduto le mie merci, sono stato fortunato, ho in mano del denaro, moneta liquida, evidentemente devo farlo fruttare, per il momento io non so bene dove mi conviene investire, se mi conviene ampliare la fabbrica che ho già, se mi conviene cambiare settore, se mi conviene cambiare zona geografica e andare a 30 km o a 100 km perché lì ci sono altre possibilità. Si apre così una fase di incertezza in cui questo è un punto centrale, può essere perfettamente razionale, cioè non un capriccio, ma il frutto di un calcolo, può essere perfettamente razionale non investire, non spendere, tenere provvisoriamente moneta liquida. Ma se un capitalista decide di trattenere moneta e dal suo punto di vista fa benissimo, vuol dire che la domanda di mercato cade. Un altro capitalista avrà delle merci invendute, la domanda globale cade e si precipita in una crisi depressiva, l'economia monetaria è la base del capitalismo, il lavoro salariato e la moneta sono quelli che consentono il profitto, ma la stessa economia monetaria, per una strana contraddizione, è la rovina del capitalismo perché proprio la presenza della moneta consente il formarsi di queste scorte liquide e le crisi dovute a un crollo di domanda. Quindi la moneta al tempo stesso l'alimento e la rovina del capitalismo. Però la moneta è soltanto il mezzo tecnico che consente la crisi. L'origine profonda della crisi, lo abbiamo detto, sta nella decisione del capitalista di non spendere. Il capitalista non spende perché ha delle incertezze, perché trova che il salario è troppo alto e il suo margine di profitto sarebbe troppo basso, cioè c'è un conflitto fra capitale e lavoro, perché trova che i suoi concorrenti l'hanno ormai spiazzato dal mercato e bisogna cambiare aria, cambiare settore, cioè c'è un conflitto tra capitalisti. Perché trova che il suo banchiere gli chiede un tasso di interesse troppo alto e allora gli succhi via tutto il profitto sotto forma di interessi e a lui, come profitto industriale, non resta niente e cioè c'è un conflitto fra capitale industriale e capitale finanziario, ma è sempre nel settore reale dei rapporti sociali fra i segmenti della società che la causa della crisi va ricercata. La moneta consente tecnicamente il realizzarsi della crisi, ma è solo un fattore necessario, non è la causa profonda. È sempre un conflitto sociale che dà luogo alla crisi, si tratta di andare ad accertare dove, volta per volta, quel conflitto sociale si ritrova. 8 gennaio 2014. Fine.